Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto?
Ma che cos'è l'amor? Si chiede Vinicio Capossela. E se lo sono chiesto anche gli organizzatori del ciclo di conferenze A L'amore, dal 2 ottobre al 29 novembre all'USI di Lugano, ciclo proposto dalla Società Ticinese di Scienze Naturali e dall'Ideatorio, un servizio dell'USI che si occupa del dialogo tra scienze e società e della promozione della cultura scientifica. Servizio diretto da Giovanni Pellegri, cui diamo subito la parola.
Sì, bella domanda, perché quando pensiamo all'amore pensiamo un po' tutti di essere degli esperti, ma alla fine siamo tutti degli imbranati. Ma non vogliamo parlare, come dire, di quell'amore, il fatto che è la cosa più importante della nostra vita, ci innamoriamo, diamo un valore, un significato a questa relazione che diventa forse la cosa più importante che abbiamo nella vita. Ma vogliamo leggere l'amore, visto che è un ciclo di conferenze sia organizzato dall'Ideatorio dell'USI ma anche dalla Società Ticinese di Scienze Naturali, di leggere l'amore come un prodotto, detto così suona strano, ma un prodotto naturale dell'evoluzione umana. È possibile leggerlo così? Beh, ci sono alcuni indizi che ci portano lì, perché l'amore, cioè questa relazione forte fra un uomo e una donna all'interno di una relazione di coppia, è qualche cosa che l'evoluzione avrebbe potuto inventare per dare un vantaggio evolutivo alla coppia.
Significa dunque che l'amore è una strategia evolutiva? Giovanni Pellegri.
Beh, si può guardare quello che capita ai nostri cugini più vicini, i primati come lo scimpanzé, il gorilla, il bonobo. Possiamo leggere quello che capitava e capita a loro ancora oggi nelle fasi di riproduzione e di accoppiamento. Perché è questo che forse bisogna un po' recuperare. Il nostro corpo, le nostre cellule, i nostri organi genitali discendono anche loro da una lunga storia evolutiva. Tutti noi siamo pronti a parlare dell'evoluzione della nostra mano perché ha delle analogie con la pinna del delfino, con l'ala del pipistrello. Ma facciamo un po' fatica a raccontarci una storia simile, che invece è simile, sulla forma per esempio del nostro pene, o la forma dei seni o di una vagina. Ecco, questo sguardo ovviamente ci imbarazza sempre, ma possiamo fare un tentativo di lettura evolutiva anche di questo?
Una storia evolutiva che di fatto inizia senza sesso. Nella notte dei tempi, infatti, quando esistevano solo organismi cellulari, la vita si tramandava per semplice duplicazione. La cellula semplicemente si duplicava creando un'altra cellula identica. Ad un certo punto, però, avvenne quella potente rivoluzione biologica che va sotto il nome di sessualità, attraverso la quale l'evoluzione schiaccia il pedale sulla diversificazione e dà avvio alla lotta tra i sessi. Già, perché? Questione di gameti, cioè di cellule sessuali. Gli spermatozoi del maschio sono molto più piccoli degli ovuli delle femmine e vi è un diverso investimento energetico che i due sessi fanno nel momento in cui producono le loro cellule sessuali. Un maschio, nel suo spermatozoo, si limita a mettere parte del suo patrimonio genetico, nient'altro, e gli costa molto poco produrne uno, così che può permettersi di produrne milioni. Una femmina, invece, nella sua singola cellula uovo, mette non solo parte del suo patrimonio genetico, ma anche il nutrimento necessario per la futura vita che dovrà nascere. Ecco perché la femmina può permettersi di produrre poche uova, ma non può permettersi di sprecarle. Quindi sarà molto più selettiva e vorrà scegliere sempre il maschio migliore, il quale a sua volta però non sarà più sicuro di essere il padre.
E questo crea evidentemente uno scompiglio. E che cosa è successo? Che l'evoluzione quindi ha saputo selezionare dentro questa guerra dei sessi, perché di questo si tratta, delle strutture anatomiche, ma anche pensiamo solo agli spermatozoi, che devono vincere una gara terrificante contro la competizione degli altri maschi. Laddove c'è tanta competizione, la femmina va con più partner, e i maschi, no, sono obbligati ad avere dei testicoli più grandi che contengono degli spermatozoi che nuotano più velocemente. Un paradosso: per fecondare un solo ovulo dobbiamo produrre milioni di spermatozoi. Anche questa qui è una storia evolutiva precisa, perché se la concorrenza ne produceva 3 e io solo 2, rischiava di vincere la concorrenza, allora meglio che io ne produca 4. Questa storia incredibile ci ha portato oggi a produrre milioni di spermatozoi con una sola eiaculazione. Questa è una strategia che sicuramente era in atto anche nelle nostre prime civiltà, forse quando Homo sapiens non era ancora proprio sapiens, ma discendiamo da questa linea evolutiva. Ma si è aggiunto un problema, ed ecco questo è il cambiamento che è venuto nell'Homo sapiens, oltre allo sviluppo della corteccia cerebrale, che ha saputo dare dei significati molto importanti a questa relazione, è successo che i nostri cuccioli, per essere allevati, non richiedono 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, ma oggi 20 anni, anche 15 anni possiamo dire, e questo è un problema. Allora adesso torniamo indietro. Se la femmina evidentemente è certa della sua maternità, un maschio ha 2 possibilità: o fecondare il più alto numero di femmine possibile, e questo ci sono dei maschi in natura che lo fanno, oppure, se l'investimento sul cucciolo è enorme, vale forse più la pena sostenere quel cucciolo di cui sono certo della paternità. E visto che il cucciolo dell'uomo richiede 20 anni, era necessario un apparato biologico per consolidare la coppia. E questo poi è diventato quello che noi chiamiamo amore. Attenzione, questo non vuol dire assolutamente che sia l'unica pista possibile, ma la biologia ci ha messo del suo, con liberazione di ormoni, ossitocina durante un rapporto sessuale, che dà il sentimento alla coppia di essere unita, vasopressina nel caso dell'uomo, quindi il corrispondente al maschile, e tutta una serie di altri meccanismi che fanno sì che oggi quella coppia, come successo evolutivo maggiore, ha la possibilità di una relazione duratura, che noi abbiamo chiamato poi amore.
Fin qui, in sintesi, la storia delle strategie riproduttive degli esseri viventi sul pianeta, dagli organismi cellulari a Homo sapiens, che introduce quella splendida complicazione che va sotto il nome di amore. Ma riprendiamo il filo e partiamo dall'amore come meccanismo biologico e dunque dalle strategie sessuali e riproduttive così come si sono sviluppate negli animali. L'uomo, nel suo spesso ingiustificato senso di superiorità nei confronti degli altri esseri viventi, pensa di essere un maestro di pratiche sessuali, inventore di pratiche amatoriali originali, selvagge. In realtà, gli animali se la ridono e di gusto.
Assolutamente, assolutamente, diciamo che noi abbiamo solo da imparare, perché le pratiche sessuali che l'evoluzione ha saputo mettere in campo in 3 miliardi di anni decisamente ci dovrebbero semplicemente far arrossire, perché sono in grado di fare di tutto e di più, non si sono fatti mancare assolutamente nulla. Gli esempi si sprecano, vabbè, intanto i sistemi nuziali si spaziano dalla forse più diffusa poliginia, alla poliandria, alla monogamia, che è rara ma non manca, e anche alla promiscuità, come tanti animali ci insegnano. Gli animali hanno saputo imparare a fare dal sesso di gruppo al sesso a distanza, l'ermafroditismo si spreca, la transessualità pure, non manca il travestitismo, assolutamente, l'onanismo ha la sua valenza, come anche l'omosessualità.
Dunque l'uomo non ha inventato niente. Nel mondo animale c'è già un repertorio pirotecnico. Omosessualità, autoerotismo, ermafroditismo, transessualità, comportamenti sessuali del mondo animale di cui dà conto la biologa Claudia Bordese nel suo libro Sesso selvaggio, quando ad amare è la natura. Tutte strategie mirabolanti e straordinariamente fantasiose messe in atto dagli animali per riuscire a riprodursi. Come i giovani coleotteri maschi o anche i giovani leoni marini che si travestono, diciamo così, da femmine, producendo feromoni femminili e muovendosi come le femmine per riuscire a introdursi nel loro gruppo e una volta lì cercare di accoppiarsi con una di loro.
Assolutamente, diciamo che i maschi in natura hanno il problema che non tutti hanno la certezza di riuscire a riprodursi nell'arco della loro vita, le femmine invece sì. I maschi devono lottare con i rivali della stessa specie per avere accesso alle femmine, che sono sempre una risorsa limitata. Quindi le strategie ovviamente si sprecano da parte dei maschi. A me è sempre fatto sorridere un piccolo polpo, diffusissimo anche nel Mediterraneo, l'argonauta. Come tutti i polpi e la maggioranza dei cefalopodi, il maschio usa un suo tentacolo particolare per l'accoppiamento, ovvero si preleva con questo tentacolo un sacchettino di spermi e lo lo inserisce nell'apertura genitale femminile. L'argonauta va oltre perché in pratica al momento dell'accoppiamento, con questo braccio tentacolare particolare, preleva il sacchetto di spermi e questo braccio quindi si stacca dal maschio e nuota da solo fino a raggiungere la femmina. Il braccio comunque ricrescerà, il tentacolo diciamo ricrescerà, quindi non è che lasci poi evirato il nostro piccolo polpo, però diciamo che è un bell'esempio di sesso a distanza. Ci sono maschi in molti insetti, nelle libellule, che dopo l'accoppiamento sigillano l'apertura genitale femminile per evitare che si accoppino con altre. Ci sono ad esempio nei crostacei dei granchi che, terminato l'accoppiamento, rimangono abbracciati alla femmina. Sembra le tanto desiderate coccole post coito, in realtà nulla di tutto ciò. Loro sanno che più rimangono attaccate alla femmina, meno chance danno ad altri maschi. E queste coccole le ritroviamo anche nei primati, in molte scimmie.
Fin qui il mondo degli animali, ma anche l'uomo fa parte del mondo animale, ne condivide in parte l'essenza, come l'istinto di sopravvivenza e la spinta a riprodursi. E non a caso porta i segni di questa evoluzione. Abbiamo testicoli, ovuli, spermatozoi, ormoni modellati appunto dall'evoluzione. Ma cosa rimane oggi nell'uomo di tutto questo? Ancora Claudia Bordese.
L'uomo, se proviamo a guardarlo dall'esterno, una specie tra milioni di altre specie, quello che forse ci è rimasto di animale è legato all'odore, al senso che come tutti i mammiferi abbiamo più sviluppato e che ancora funziona nella nostra specie, anche se noi ovviamente, giustamente anche a volte lo silenziamo deodorandoci o profumandoci, però dobbiamo ricordare che col nostro sudore, con il nostro odore naturale viaggiano i feromoni e i feromoni sono delle sostanze chimiche che comunicano con i nostri cospecifici. Ricerche recentissime hanno ad esempio scoperto che hanno messo di fronte a dei giovani uomini una serie di magliette che erano state indossate da delle ragazze che loro non conoscevano assolutamente. Gli è stato chiesto di scegliere la maglietta, l'odore della maglietta che più gli piaceva e loro hanno fatto la loro scelta. Un esame successivo sul DNA del ragazzo e della ragazza che è stata scelta solo per mezzo del suo odore ha evidenziato due sistemi immunitari complementari, ovvero la garanzia dei figli più forti. E questa informazione al ragazzo è giunta solo attraverso l'odore di quella ragazza. Cioè la natura ha ancora lasciato nella nostra specie la possibilità di scegliere il partner perfetto ai fini di ottenere i figli più sani e più forti.
Ma forse più che un'attenzione ritrovata per l'olfatto, dovremmo ritrovare i riti del corteggiamento, dice la biologa.
Oggi noi consideriamo i giovani soprattutto un comportamento desueto, antico, quasi ridicolo, il corteggiamento. E invece dovremmo essere coscienti del fatto che in natura quasi tutti gli animali presentano un rituale di corteggiamento. Il corteggiamento è fondamentale. I lombrichi si corteggiano. Quasi tutti gli animali si corteggiano e il corteggiamento è un momento importantissimo dell'approccio amoroso. Dimenticarlo, saltarlo, come fanno purtroppo oggi molti giovani, vuol dire stabilire delle relazioni amorose, sessuali, che non avranno la base solida che ha invece quella in cui mi sono confrontato, ho messo sul banco quello che ho a disposizione, io ho deciso di scegliere questo o non quello, mi va bene o non mi va bene. Per un po' di tempo abbiamo trattato quelle che sono le nostre capacità, le nostre disponibilità, eccetera, e questo porta alla formazione di una coppia più stabile. In natura è così, e se è così da qualche miliardo di anni, o quantomeno da centinaia di milioni di anni, se parliamo degli animali superiori, può darsi che abbia una valenza importante a fini evolutivi. Noi siamo una specie giovanissima, non è perché abbiamo conquistato tutta la terra che siamo per forza quella che deve poi resistere di più. Quindi pensiamoci.
Meditate, gente, meditate. Dunque, osservando la natura e gli animali possiamo imparare alcune cose interessanti e importanti di noi stessi. Ma l'uomo, lo sappiamo, è un animale ben più complicato, la cui evoluzione ormai non è più solo biologica, ma anche e soprattutto culturale. Siamo gli unici esseri viventi che hanno una corteccia cerebrale molto sviluppata e quindi possiamo costruire significati intorno alla nostra esistenza. Ecco perché gli esseri umani possono fare entrambe le cose, fare sesso e fare l'amore. E dunque, in questo nuovo contesto, l'uomo vive il sesso e assegna ad esso un valore e un ruolo diversi, soprattutto oggi, nella società così digitalizzata in cui viviamo. Di questo ha scritto l'antropologa Sara Ejazi nel libro La fine del sesso? Relazioni e legami nell'era digitale. A lei abbiamo chiesto intanto di illustrarci brevemente i significati che il sesso ha avuto nella storia dell'uomo.
Allora, i significati che il sesso ha avuto nella storia evolutiva sono fondamentali, un po' come chiedere che significato ha avuto il cibo. Riproduzione e produzione di cibo vanno veramente di pari passo, diciamo, dal punto di vista proprio dell'antropologia. Allora, all'inizio il sesso potremmo dire che ha avuto più una funzione di collante sociale che non di riproduzione, nel senso che una serie di caratteristiche che abbiamo noi esseri umani, che in parte, diciamo, condividono con noi anche alcune specie animali come i bonobo, in particolare queste scimmie, allora queste fanno sì che noi abbiamo una gamma di possibilità di provare piacere che ovviamente non riguardano soltanto né la zona genitale e neanche la riproduzione in quanto appunto riproduzione biologica, no? Quindi il piacere è fine a se stesso ed è una delle cose che soltanto noi abbiamo rispetto ai mammiferi. Pensiamo per esempio che la donna potrebbe virtualmente accoppiarsi 365 giorni all'anno, quindi non è che vada in calore o sia soggetta alle regole del calore, che questo ci fa capire come era la sessualità abbia avuto questa funzione di tenere insieme. Per esempio riesce a disinnescare le tensioni della comunità. E abbiamo osservato anche però, appunto partendo dal mondo animale, che anche per esempio il maschio alfa o il capo del gruppo viene, come dire, spesso premiato con atti sessuali, ma non soltanto dalle donne, anche da membri dello stesso sesso. Per cui anche questa possibilità in qualche modo di creare piacere non necessariamente eterosessuale è tipica della nostra specie.
Quindi la prima funzione del sesso è stata quella di collante sociale.
La seconda funzione invece è proprio quella più o meno da 13.000 anni prima di Cristo, cioè durante la rivoluzione, diciamo, del Neolitico. Allora, quando noi scopriamo come specie che c'è la possibilità di possedere la terra e quindi anche di trasmetterla alle nuove generazioni in base al nostro patrimonio biologico che lasciamo quindi ai nostri figli, allora a quel punto il sesso cambia totalmente la sua connotazione, quindi non serve più come collante sociale ma serve come patrimonio, cioè è legato alla riproduzione, quindi è da lì che nasce questo legame tra sesso e riproduzione ed è anche il periodo in cui nascono le grandi tradizioni religiose che danno proprio questa importanza e la centralità e anche proprio l'associazione tra donna e terra, quindi sia nell'Islam che nel cristianesimo che nel liberalismo troviamo questo parallelismo tra la terra e la donna, cioè la cosa che si possiede e che in qualche modo si coltiva e di cui poi si godono i frutti che sono appunto i figli. Adesso il sesso, bella domanda appunto che riguarda anche un po' il libro che è uscito alla fine dell'anno scorso, come sta cambiando il sesso? Beh, sicuramente il sesso oggi sta diventando molto più legato all'idea di well-being, lo dico in inglese perché questa è la moda, no, del dire il benessere, quindi è diventato un diritto esattamente come si ha il diritto, come si dirà, allo studio, no? Davvero ha a che fare con la sfera del benessere, è legato al corpo, è legato soprattutto all'esperienzialità, così come il cibo anche si è uscito un po' dalla sfera del sacro, no? E della religione per andare poi a essere un'esperienza e anche poi di nuovo legato al benessere e alla salute.
E dunque si è anche sganciato e affrancato da valori morali e religiosi?
Assolutamente sì, e si è affrancato perché è cambiato il nostro modo di riprodurci e produrre, nel senso che di fatto poi la riproduzione si è sganciata dall'atto sessuale, anche se non è che tutti i bambini nascano oggi in provetta o che nascano insomma attraverso l'utero in affitto, però questa possibilità di fatto sta cambiando il nostro modo di pensare al sesso e poi sicuramente con i metodi invece anticoncezionali tradizionali che sono stati poi introdotti nella società, diciamo, in modo massiccio dalla fine degli anni 60 in poi, questo ha assolutamente sganciato proprio la riproduzione dal sesso. Quindi il sesso è diventato un piacere, è stato possibile evitare le conseguenze del sesso, e questo ha fatto sì che appunto sia diventato un'azione esattamente sganciata dalla morale, sicuramente dalle conseguenze che erano imbevute di morale, e quindi anche dal sacro, dalla religione, per diventare appunto un'esperienza. Magari nel libro lo chiamo un link invece di un legame, ma un link, come una connessione anche temporanea tra due persone.
Ecco, link al posto dei legami, che è un po' la cifra della nostra società digitalizzata. Quale influsso hanno le nuove tecnologie, quelle che ci permettono di vivere in un mondo in un modo virtuale e che non implicano una comunicazione corporea, sul modo in cui noi vediamo e viviamo il sesso? Ancora l'antropologa Sara Ejasi.
Sì, diciamo che il legame appunto implicava una responsabilità e soprattutto un'assegnazione dei ruoli, anche dei ruoli di genere. È chiaro che questi ruoli di genere negli ultimi anni stanno venendo ridefiniti. Perché? Perché intanto il genere in antropologia sappiamo che è una costruzione sociale, ci sono veramente esempi, quello che noi pensiamo sia naturale, che il bambino sia sempre guardato dalla madre e che ci debba sempre essere un padre, beh, questo è stato veramente smentito dall'osservazione nella storia, quindi anche un'osservazione diacronica, no? Di altri popoli, abbiamo visto che appunto questo non è sempre stato così. Veramente le culture umane si adattano a seconda del loro ambiente e delle loro necessità, quindi questo è un dato sicuro. Beh, la digitale, la tecnologia ha cambiato, perché intanto ha reso più facile per certi aspetti anche raggiungere il piacere senza per forza che questo implichi un corpo fisico, nel senso che così abbiamo detto che la riproduzione si è sganciata dal corpo, ma anche in fondo il sesso si è sganciato dal corpo, si è smaterializzato, quindi noi possiamo per esempio creare o darci sempre di più piacere attraverso i surrogati digitali oppure i surrogati fittizi.
In un mondo in cui i rapporti si smaterializzano, in cui possiamo fare sesso senza riprodurci e riprodurci senza fare sesso, Sara Ejasi si interroga sulla vita felice degli asessuati, come si intitola uno degli ultimi capitoli del suo libro. Ecco, ma dobbiamo preoccuparci per il nostro futuro di uomini e donne che si ostinano ad innamorarsi?
No, la vita felice degli asessuati in realtà è appunto l'origine del... prima di diventare una specie sessuata, noi siamo nati come specie asessuata, nel senso che i primi agglomerati di cellule si riproducevano per partenogenesi, per cui non avevano bisogno dell'accoppiamento. No, l'accoppiamento invece a un certo punto in natura, e questo un po' ce lo dice Darwin, mette una serie di caratteristiche che sono le caratteristiche dello sforzo, dello struggle for life, lo sforzo per la sopravvivenza, no? E questa sopravvivenza è anche appunto una sopravvivenza di sforzarsi per essere più belli, per essere più intelligenti, eccetera eccetera. Allora la vita felice, nel senso, era un po' una provocazione, nel senso di dire, prima di arrivare alla riproduzione sessuata le cellule hanno potuto riprodursi senza sesso. Probabilmente ritorneremmo anche a una sorta di partenogenesi, no? Non reale, però sicuramente c'è questa, diciamo, visione, e questo forse riguarda più questa corrente che si chiama il postumanesimo, del superamento dei limiti, quindi anche in fondo del superamento di ciò che il corpo detta. Se il corpo dice che dobbiamo riprodurci sessualmente, beh, però noi abbiamo trovato il modo di non riprodurci più sessualmente, quindi magari si ritorna proprio a quegli organismi unicellulari che si riproducevano felicemente senza tutta quella fatica e quello sforzo della riproduzione sessuale.
Per fortuna nella riproduzione, per ora almeno, non c'è solo fatica e sforzo, ma anche gioia, inebriante bellezza, quel qualcosa che ci fa sentire unici e al contempo parte dell'universo mondo, quel qualcosa che sembra avvicinarsi all'infinito, in una parola, amore. Che nel ciclo di conferenze all'USI verrà analizzato da osservatori molto diversi, quelli di medici, di antropologi, di filosofi, di biologi e altre figure ancora. Prossimo appuntamento lunedì 22 ottobre.
Io penso che alla fine di questo ciclo di conferenze non ne sapremo tanto di più, ma secondo me un po' di tenerezza verso noi stessi, perché ci accorgiamo che siamo questo miscuglio, no, incredibile tra biologia e significati, desideri e ormoni, e questo sguardo è veramente quello che siamo noi come esseri umani.
E con questo invito di Giovanni Pellegri chiudiamo il giardino di oggi. Con il mio grazie a Martino Albertoni per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzase un caro saluto e buona scienza a tutti.